SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E oggi è uno di quei giorni in cui è bello parlare di sport, anche e soprattutto per noi italiani, con la Ferrari di Leclerc che vince a Monte Carlo. Si chiude un Giro d'Italia di cui si parlerà per anni, soprattutto per le imprese di Pogacar. Nella MotoGP il nostro Pecco Bagnaia vince a Barcellona, anche spazio per il calcio con la Serie A che quest'anno chiude i battenti. E per parlarci di tutto questo e anche di qualcos'altro, mi sa, è entrato ora negli studi qui con me a Sydney il nostro Paolo Gallo. Ciao Paolo.
Buongiorno Max e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Max, è una giornata veramente ricca oggi.
Non so da cosa iniziare.
Esatto.
Iniziamo dalla Formula 1, dai, la vittoria di Leclerc con la Ferrari a Monte Carlo.
Ebbene sì, Charles Leclerc vince nel Principato di Monaco sulla Ferrari e lo fa nel modo più bello, partendo dalla pole position. Per Leclerc era la terza volta in pole e aveva dichiarato prima della gara di essere anche un po' nervoso per questo, perché le altre due volte non erano andate bene. Per Leclerc appunto ha vinto esaudendo il suo sogno di bambino, lui perché a Monte Carlo ci è nato, pensa, il 16 ottobre del 1996. Leclerc interrompe anche un digiuno che per la Ferrari durava dal 2017, quando l'ultima volta, quella volta, vinse Vettel. Per lui è la prima volta, appunto, la prima vittoria al GP di Monaco, e a fine gara, insomma, come tutti si aspettavano, si è presentato molto emozionato ai microfoni, soprattutto per la dedica appunto fatta al padre e al suo amico d'infanzia, pilota Jules Bianchi. Ascoltiamo.
Diciamo che per gli ultimi 15-20 giri c'ho anche, che quello non mi è mai successo, c'è stato anche la mia vita personale, le persone ovviamente che mancano oggi, che eravano fisso nella mia testa, il mio papà Jules, e quello è stato un po' più difficile da gestire, però era anche il periodo della gara dove mi hanno lasciato spingere un po' di più, quindi era difficile fare il bilancio tra i due, però andavamo forte. Dopo, nei due ultimi giri, a due giri della fine, la prima volta che mi succede, esco del tunnel e facevo fatica a vedere perché avevo delle lacrime, e dopo ovviamente i due ultimi giri ho solo portato la gara, cioè la macchina a casa.
E queste erano le parole, insomma l'emozione di Leclerc per questa vittoria storica per lui personalmente, perché appunto è la prima volta che vince sulla Ferrari nel Principato di Monaco, ma soprattutto per quello che per lui ha rappresentato questa vittoria. Abbiamo ascoltato che l'ha dedicata a suo padre Hervé Leclerc, morto nel 2017, che era anche lui un pilota di auto da corsa, e grazie al quale appunto Charles si è appassionato alle corse, appunto decidendo di seguire le sue orme. Però Leclerc ha dedicato la vittoria anche a Jules Bianchi, pilota, amico d'infanzia, che è morto appunto in conseguenza di un incidente in gara a Suzuka nel 2015. Quindi c'era tanto, insomma, per Leclerc in questa gara. Come abbiamo detto, era la sua terza pole, nelle altre due volte non aveva fatto proprio bene, quindi questa volta, nel momento in cui ha vinto, insomma, l'ha raccontata, ha detto lui faceva fatica a vedere davanti per le lacrime che gli scendevano dagli occhi. Leclerc ha battuto la McLaren del pilota australiano Oscar Piastri, poi il compagno di squadra Carlos Sainz e l'altra McLaren di Lando Norris, in una gara in cui l'unica emozione è stata la prima partenza, vanificata da un incidente tra Magnussen e Perez che ha coinvolto anche Hülkenberg. Ascoltiamo l'analisi della gara, sempre molto emozionata, di Leclerc.
In Cuneo è stato il momento più difficile del weekend, dove dovevamo recuperare. Dopo in gara è stato tutto sotto controllo, credo che si è visto anche nei 10 o 15 ultimi giri, quando ho spinto un po' di più abbiamo subito allungato. Oh, sto perdendo il mio italiano con l'emozione, mi dispiace.
Oggi ti è tutto concesso.
Però sì, non so neanche più cosa stavo dicendo, sono contento.
Esatto, è contento, perché si sa, insomma, quando si vive un'emozione simile, dopo è anche difficile analizzare poi la gara nel tecnico, nella parte tattica. È più facile quando si perde. Allora, quando si perde, uno va indietro con la memoria, riesce a ricordarsi ogni minimo errore, ogni minima cosa che si poteva fare in una maniera diversa. Quando si vince, l'emozione, insomma, la felicità, la gioia prevale su tutto. Questa era la voce di Leclerc, ascoltata ai microfoni, l'intervista da rilasciata ai microfoni di Sky Sport a fine partita. Leclerc ha menzionato la Q1, ovvero la prima delle tre qualifiche pre-gara, dove aveva avuto problemi con un sacchetto di plastica, mentre l'altra grande notizia di giornata è il sesto posto di Verstappen, il quale a fine gara ha dichiarato di essersi un po' annoiato in gara. Ascoltiamo.
We just finished where we started, so it's just the strategy also got ruined with the red flag, so we had to really back it out on the medium. We knew that, you know, 77 laps on a medium tire is going to be extremely hard. From lap one on the restart, it was driving 4 seconds off the pace, and chill. It's no workout whatsoever. It's just really, really boring.
Insomma, si è annoiato, però d'altronde non si può sempre vincere, caro Verstappen.
Lui pensava di sì.
Esatto. Comunque, classifica generale: Verstappen guida la classifica con 169 punti, Leclerc secondo a 138 punti.
E allora dalle quattro ruote togliamo il motore, togliamo due ruote, andiamo al ciclismo con il Giro d'Italia, che nel weekend è terminato con la vittoria annunciata di Tadej Pogacar.
Fammi indovinare, appunto, Pogacar sì. Ha dominato e vinto la 107esima edizione del Giro d'Italia. Lo ha fatto alla sua prima partecipazione, in un modo che verrà ricordato negli anni a venire. Tadej Pogacar è stato il grande mattatore di questa edizione, ha distaccato in maniera incredibile gli altri corridori, come ci racconta il nostro esperto Fabio Petrò, che ricorda anche le imprese compiute dallo sloveno in questo giro. Ascoltiamo.
È stato un viaggio lungo 3 settimane, dominato solo e soltanto da lui. Ha vinto 6 tappe in totale, andiamo un po' a ricordarle: a Europa, dove cade prima della salita, trionfa e va in rosa per la prima volta; a Perugia, nella crono, recupera, pensate, 1 minuto e 4 secondi a Ganna negli ultimi 6 chilometri della salita; a Prati di Tivo controlla in salita e batte tutti in volata; a Livigno, impresa delle imprese, nella tappa più dura, va via, arriva da solo e da distacchi incredibili; a Santa Cristina di Val Gardena arrivo in solitaria; ancora l'altro ieri a Bassano arrivo ancora in solitaria. Questo Tadej Pogacar è veramente il fenomeno, ed è stato il fenomeno a questo Giro d'Italia. Ha dato dei distacchi incredibili, perché se andiamo a scorrere la classifica di questo Giro d'Italia stiamo parlando di distacchi da altri tempi. Il secondo, Daniel Felipe Martinez, è a 9,56, Geraint Thomas, che è arrivato terzo, a 38 anni, tanto di cappello, a 10,24, ma poi se scendiamo, Ben O'Connor a 12,07, il nostro Antonio Tiberi, che è anche maglia bianca di miglior giovane, a 12,49, e via discorrendo. Il decimo è a oltre 21 minuti.
E lo stesso Pogacar ha fatto parlare di sé non solo per le sue imprese, ma anche perché nel giro ha dato spazio anche ad alcuni, chiamiamoli fuori gara, oppure momenti durante la gara che hanno fatto parlare molto, diciamo, tutti quanti, e hanno sorpreso anche il pubblico, ovviamente in positivo. Come ad esempio quando ha dato la borraccia al bambino, c'era un bambino, Max, che lo inseguiva in gara, e nel momento in cui Pogacar ha preso la borraccia per bere un po', il bambino gliel'ha chiesta e lui non ha neanche bevuto, gliel'ha data direttamente al bambino. O quando addirittura si è, nell'ultima, nella tappa del Monte Grappa, si è avvicinato al nostro Giulio Pellizzare e gli ha detto Giulio, andiamo, seguimi. Ed insomma, momenti magici, ecco, che hanno fatto capire di quanto appunto Pogacar si sia goduto questo giro. E a proposito di questi momenti, ascoltiamo il racconto in diretta dalle voci di Luca Gregori e Riccardo Magrini, commentatori del giro per Eurosport Italia.
La borraccia.
Adesso glielo
grande, oh, grande, oh, grande, grande, no, oh, ma dai. spaventoso.
Dai,
ma ragazzi,
basta,
ma
no. Cosa parliamo? No,
chiudi la serrata, chiudi, no, il bandone, no, chiudi, no, il bandone, no. Basta, guarda. La borraccia richiede, e questo prende il... No, ma dai.
È di un altro pianeta.
Così.
Andiamo. Bravo.
Gliel'ha ridetto.
Bravo.
E adesso Giulio, state Giulio.
A stima di Giulio Pellizzari, Tadej Pogacar.
E andiamo, gli ha detto. Ma mi sembra anche che gli abbia detto in italiano. Guarda, ti dirò.
Adesso che pensa bello. Anche l'emozione di Pellizzari, 20 anni. Sentirsi dire dalla maglia rosa, un corridore che stima, andiamo.
A me mi viene.
Sì, anche a me. La guarda, mi succede, perché io queste piccolezze a me fanno venire le lacrime.
Mi viene da piangere.
Insomma, lacrime per i cronisti, per coloro, appunto, Gregorio e Magrini, che stavano raccontando questo giro, ma insomma, lacrime che fanno vedere, perché emozionano più che altro i gesti di Pogacar, che ha fatto capire che non solo stava appunto correndo il giro alla sua prima edizione, ma era talmente preparato, talmente in the zone, come si dice nel basket, nel momento, che si è goduto tutto. Ed è stato molto bello quando gli ha detto a Pellizzari, vieni con me, seguimi. Poi ovviamente Pellizzari l'ha seguito per un po' e gli ha fatto ciao con la mano. Appunto, l'emozione di Pogacar era anche visibile sul suo volto alla fine della gara, quando si è dichiarato ovviamente felice di questa sua vittoria, e alla domanda qual è il momento che più ti piace ricordare, lui ha detto: guarda, ce ne sono tanti, però i momenti che mi piacciono di più sono quelli che ho passato con i miei compagni di squadra, che mi hanno aiutato insomma in questa impresa di essere campione. Ascoltiamo.
It means a lot. It's my first time in Giro, and that I can win in this way. I'm really, it's one of my biggest wins so far, and alongside the Tour, of course. But it's incredible. Oh, the plan was just to arrive to Rome with good mental health and good legs, and I achieved that. So I'm where I want to be. And everything was just extra, and I was super happy to give the fans also some show or whatever, and that I could enjoy it as well. It was amazing to ride alongside all these fans. For sure, one moment with the guys, because they were there with me for 3 weeks, even more before on training camp. So like they mean a lot to me, and we're like family.
E insomma, ha detto che appunto era emozionato, ma ha detto anche che lui si era preparato talmente tanto che l'unico suo obiettivo era di arrivare sano e con le gambe ancora a posto alla fine a Roma, ovviamente da vincitore, e che quindi nei momenti del giro si è anche concesso qualche situazione, insomma, per dare un po' di divertimento anche ai fan che erano appunto, che ogni volta erano di fianco a lui sulle strade. E poi ti fa capire, e poi la sua risposta finale sul momento, sulla cosa che più gli è piaciuta, ti fa capire anche un po' la portata di questo campione, perché in un momento dove lui ha fatto, in un giro dove lui ha compiuto tante imprese, avrebbe potuto dire la tappa sul monte, la tappa di qui, la tappa di là, e invece ha detto no, tutti i momenti con cui ho condiviso con i miei compagni di squadra. Però in realtà c'è qualcosa che Pogacar apprezza più del giro, e ascoltiamo, lo dice lui.
No, pasta is way better. Sorry. Yeah. I could live without a Giro win, but I think I could not live without pasta probably, so. Yeah.
Insomma, non potrebbe vivere senza Giro, però non senza la pasta.
Eh beh, insomma, capiamo. Allora, questo conclude un po' il nostro commento sul Giro d'Italia di quest'anno. Ci prendiamo adesso una piccolissima pausa e poi torniamo qui in diretta. Restate con noi, c'è ancora molto da raccontarvi, compresa anche l'ultima giornata del campionato di Serie A di quest'anno, tra pochissimo. Sono le 8:50 di questo lunedì 27 maggio 2024 e voi state ancora ascoltando il programma in italiano di SBS, ora in compagnia di Massimiliano Gugole e di Paolo Gallo, con il quale stiamo esplorando quanto è accaduto in questi ultimi paio di giorni, proprio il weekend sportivo, ed è accaduto davvero tanto. Abbiamo raccontato della vittoria delle Ferrari a Monte Carlo, della vittoria di Tadej Pogacar al Giro d'Italia, ed ora spazio alla Serie A, visto che da poche ore è terminata l'ultima giornata del campionato, che di fatto fa calare il sipario sulla stagione, anche se in realtà rimane una partita, Atalanta-Fiorentina, da recuperare.
Esatto, hai detto bene. Insomma, possiamo dire che la stagione di Serie A si è conclusa questa domenica. Rimane Atalanta-Fiorentina da recuperare il 2 giugno, però non si sa bene che partita sarà, perché l'Atalanta ha già finito la stagione, nel senso che si è qualificata alla prossima Champions League, ha vinto la sua Europa League e non ha più niente da chiedere al campionato. La Fiorentina, anche da parte sua, ormai è ottava, diciamo che né Torino né Napoli, che sono nono e decimo, non possono più raggiungere, e quindi è matematicamente qualificata per la prossima Conference League. Se vincerà la finale, che appunto l'aspetta nei prossimi giorni, sarà qualificata appunto all'Europa League. Quindi in realtà questa partita il 2 giugno letteralmente potremo andarla a giocare io e te, caro Max.
Non credo.
Tu per l'Atalanta, io per la Fiorentina.
Ma non lo faremo.
detto questo, vediamo un po' come è terminata questa Serie A. È terminata con l'Inter campione. Ne abbiamo parlato tanto dell'Inter, del successo dell'Inter, che ormai da diverse settimane è campione. L'Inter oggi che ha pareggiato due pari contro il Verona, anche qui una partita che aveva poco da dire, perché il Verona già salvo, l'Inter già campione. C'è un dato che fa, diciamo, più riflettere più di altri, che dice un po', che racconta un po' la stagione dell'Inter, che è la differenza gol, ovvero la differenza tra i gol segnati e i gol subiti dalla squadra nerazzurra di Simone Inzaghi. La differenza gol è più 67, ovvero tra i gol fatti e i gol subiti. Pensate che la squadra con la seconda miglior differenza gol è l'Atalanta con 31, quindi diciamo 67-31 ti fa capire la stagione.
Scudetto meritato.
Scudetto direi meritato. Due sconfitte che anche qui fanno sorridere, perché le uniche due sconfitte di tutta la stagione sono arrivate con il Sassuolo, che alla fine è arrivato 19esimo ed è stato retrocesso in Serie B. Sassuolo che ha vinto 6 o 7 partite in tutta la stagione, quindi ti fa capire la portata della stagione dei nerazzurri. In Champions vanno il Milan, arrivata seconda, un po' di polemiche finali, diciamo, sul più che altro sulle aspettative dei tifosi su quella che era la campagna di Europa League, che purtroppo appunto ha visto uscire il Milan, buttata fuori insomma dalla Roma, appunto Roma che poi a sua volta è stata eliminata dal Bayer Leverkusen, che ha perso con l'Atalanta in finale. Comunque Milan ha fatto una stagione direi perfetta, quasi perfetta, insomma seconda, 75 punti. La Juventus, l'Atalanta e il Bologna anche loro vanno appunto in Champions League. Non ci va la Roma, si era detto che forse c'era spazio per una sesta squadra se l'Atalanta fosse arrivata quinta in campionato. Invece l'Atalanta ha vinto 3-0 contro il Torino, il Bologna ha perso 2-0 col Genoa, l'Atalanta finisce il suo campionato come quarto, o potrebbe anche diventare addirittura terzo se dovesse vincere contro la Fiorentina il 2 giugno, però insomma le squadre in Champions rimangono 5. In Europa League vanno le romane, Roma e Lazio. In Conference League, come vi abbiamo detto, al momento va la Fiorentina, è qualificata la Fiorentina, però se i Viola vincono nella finale di Conference League, in Europa League ci andrà il Torino. Quindi insomma non soltanto i tifosi della Fiorentina tiferanno appunto per i Viola, ma anche quelli del Torino. In Serie B invece, insieme alla Salernitana e Sassuolo già retrocesse la scorsa settimana, ci va il Frosinone, che ha perso contro l'Udinese per 1-0. Pensate che nell'Udinese ha segnato nel secondo tempo al 75esimo Kenyan Davis al suo primissimo gol in Serie A, ha condannato appunto il Frosinone in Serie B. Frosinone che è stato anche molto sfortunato, perché durante la partita ha preso una traversa con Sulé, ha preso un palo con Brescianini e la porta dell'Udinese appunto è stata serrata dal portiere Okoye. L'Empoli invece ha vinto 2-1 contro la Roma e si è salvata così compiendo un'impresa. Al 92esimo Niang ha fatto esplodere il Castellani e a fine partita il presidente Corsi ha espresso così la sua gioia.
Direi mi sento in trance, sono... Ancora ci dobbiamo rendere conto della grandezza di questa impresa. Guardate, questa settimana ho avuto tanti di quei messaggi di incoraggiamento, di sostegno, di comprensione per quelle che sono le difficoltà che abbiamo provato durante questo campionato. Certe difficoltà non mi erano mai successe, devo essere sincero, in 30 anni di calcio. Però insomma alla fine ha vinto il bene, perché io ci credo, da qualcuno, a diversi ho detto il Signore ci deve mettere mano.
Il Signore del calcio, ecco, ricordiamolo, perché c'è sempre, per allenatori, giocatori e presidenti esiste un Signore del calcio. E il presidente Corsi si riferiva insomma alle ultime giornate dove era stato annullato un gol all'Empoli, non era stato dato un rigore, insomma una salvezza molto molto sofferta. Il Cagliari nella giornata di venerdì aveva perso 3-2 contro la Fiorentina, il Genoa appunto 2-0 ha vinto 2-0 col Bologna, la Juventus ha vinto 2-0 con il Monza, Milan Salernitana 3 pari, Atalanta Torino 3-0, Napoli-Lecce 0-0, Verona-Inter 2-2 e Lazio-Sassuolo 1-1. Questi erano i risultati dell'ultima giornata di Serie A.
E qui siamo un po' a fine anno e quindi, professor Gallo, le chiederei di dare pagella a questo punto. Chi sono i promossi, i bocciati e i rimandati?
Ebbene sì, caro Max, ci travestiamo da professori e diamo qualche pagella. Promossi, ovviamente, c'è l'Inter. Più, come abbiamo detto, stagione incredibile, più 67 differenza gol, soltanto due sconfitte, è stata una cavalcata quella degli uomini di Inzaghi. Tra i promossi io metterei anche il Milan, come abbiamo detto prima, e anche la Juventus, perché aveva due obiettivi, ovvero centrare, almeno a detta del suo allenatore Allegri, centrare la Champions e vincere la Coppa Italia, e alla fine così è andata. Il Bologna ovviamente ha fatto una stagione indimenticabile, culminata appunto con una clamorosa, incredibile, storica qualificazione in Champions League. L'Atalanta, quarta qualificazione in Champions League negli ultimi 6 anni e ovviamente vincitrice dell'Europa League. Roma, Fiorentina, in qualche modo anche loro li mettiamo come promossi perché hanno concluso la stagione in ottima maniera. La Fiorentina appunto ha una finale europea che la aspetta. Nelle retrovie, nei bassi fondi della classifica, chiamiamolo così anche se è un po' brutto, mettiamo tra i promossi il Lecce, il Verona, che il Verona a gennaio, ricordiamo, era stata smantellata e poi è riuscita comunque a arrivare ad una salvezza, possiamo dire tranquilla, perché già settimana scorsa era salva. Il Cagliari, che ha fatto anche lì un'impresa incredibile, e l'Empoli, che si è salvata all'ultima giornata. Tra i promossi io ci metterei anche il Frosinone, anche se è andata in Serie B. Il Frosinone a inizio anno nessuno gli dava più di tanto, insomma tutti quanti la mettevano tra le possibili squadre che sarebbero retrocesse a fine anno, però durante l'anno il Frosinone ha fatto vedere veramente un bel calcio, è stata sfortunata in diverse situazioni e nella sua squadra hanno giocato tanti giovani, quindi in vetrina ci sono stati tanti tanti giovani, tra gli altri Sulé, che addirittura è andato in doppia cifra tra i marcatori. Quindi il Frosinone, ahimè, retrocessa, però io la metterei comunque tra i promossi della stagione. Rimandati Lazio e Torino. Lazio perché la stagione è stata un po' così bianconera, anche se fa un po' sorridere se la diciamo vicino alla Lazio. Però Lazio e Torino insomma rimandati, bocciati. Napoli, direi, Sassuolo, Udinese che ha vinto solo 6 partite, insomma meno di tutti a parte la Salernitana in tutto l'anno, ha cambiato 3 allenatori, si è salvata, però insomma dall'Udinese ci si aspetta qualcosa di più, e la Salernitana 17 punti in 38 giornate, ha vinto 2 partite, insomma, quindi direi che bocciati. Quindi lì facciamo un augurio di un buon campionato per l'anno prossimo a Salernitana, Sassuolo e Frosinone per ritornare per un pronto ritorno in Serie A. Però al momento questa è la chiusura della Serie A.
E torniamo a parlare di sport, che è una cosa serissima su quale non si scherza mai. Andiamo alla MotoGP, abbiamo parlato di tante cose oggi, ci manca ancora di raccontare del grande successo di Pecco Bagnaia al Gran Premio di Catalogna.
Esatto, caro Max, il due volte campione del mondo della Ducati con un grande recupero nella seconda parte di corsa batte lo spagnolo che resta leader del mondiale, ovvero Martin. È caduto a Costa, è caduto anche Alex, no, al quarto posto è arrivato appunto Alex Espargaró. Dopo una caduta nello sprint, il campione del mondo Pecco Bagnaia ha risposto con una vittoria decisa, la sua terza in questa stagione. Pensate, a metà gara Bagnaia ha aumentato il ritmo, riuscendo a superare Jorge Martin della Ducati Pramac, che ha comunque ottenuto un ottimo secondo posto. Marc Márquez è partito 14° in griglia con la GP23 del team Gresini, ha compiuto un'incredibile rimonta conquistando il terzo gradino del podio dopo un duello serrato appunto con Alex Espargaró, l'idolo locale sull'Aprilia ufficiale. A fine gara il Pecco nazionale ha dichiarato di essere ovviamente felice per questa vittoria, soprattutto per come era cominciata, per la caduta del giorno prima, ma anche per quella molto importante dell'anno scorso.
Yeah, I think about yesterday, think about the last 2 years season, think about last year, was one of the hardest. Very happy. It's not just a win, it's not just for a championship, but it's for what does it mean to me. So I'm very happy and proud of what we did. Martin did again an incredible job to set up again the bike from the crash of yesterday, and I'm so happy.
Bagnaia che ricordava insomma la terribile caduta dell'anno scorso di cui era stato protagonista. Il momento decisivo della gara di ieri è avvenuto al 19° giro, quando dopo aver ridotto notevolmente il distacco dal pilota spagnolo, ovvero da Jorge Martin, che era in quel momento in testa, Bagnaia decide di affondare il colpo proprio alla curva numero 5, la stessa che gli era stata fatale il giorno prima nella sprint. Una manovra molto decisa che ha appunto non ha ammesso nessuna replica da parte di Martin, che non ha avuto la possibilità di reagire. Per Bagnaia poi da quel momento lì è iniziata la sua passerella trionfale che l'ha portato al trionfo. Quando gli è stato chiesto insomma da fine gara l'intervista finale, a Bagnaia gli è stato chiesto insomma come mai con tutti i punti i posti a disposizione del tracciato avesse proprio deciso di superare Martin proprio in quel punto lì, e Pecco ha risposto in questo modo.
Because yesterday I crashed there in a very strange situation, so I just decided to bust a meet. So and it worked well. It was a vaffanculo to the tires, to the corner, because I lost 12 points in a very. I take it slower and I crashed. So this is something that I will never accept. And this today I did it again, but much slower, because the gap was more and I decided to do it very slow and it worked.
Insomma, ha sfidato il destino, ha superato Martin e poi ha rivolto un gesto di ammirazione, come appunto ha detto, alla curva, ammirazione tra virgolette ovviamente. Classifica generale che vede Martin primo sempre con 155 punti, Bagnaia al secondo posto a 116 e Márquez terzo a 114. Next stop, Mugello.
Concluderemo poi anche con il calcio, ma prima due battute sul tennis con la partenza del Roland Garros.
È iniziato Roland Garros lunedì appunto 27 maggio, oggi alle ore 11 ovviamente ora Europa. Jannik Sinner torna in campo, ovvero il numero 2 del mondo aprirà la seconda giornata dello Slam di Parigi sfidando lo statunitense Eubanks, 46° nella classifica ATP. L'alto atesino non gioca dal 30 aprile dagli ottavi di finale del Master 1000 di Madrid. Quasi un mese dopo Sinner riparte con la concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno del mondo. Sugli altri campi saranno numerosi gli italiani protagonisti. Arnaldi affronterà Arthur Fils nel secondo match, mentre la Jasmine Paolini aprirà la giornata sul campo 7 contro Daria Saville, e Lorenzo Musetti chiuderà la giornata sul campo 12 contro Daniel Galan, insieme a Fabio Fognini, che invece giocherà sul campo 13.
Ci sono tantissimi naturalmente di incontri, ma il tempo stringe, ne torniamo a parlare di calcio visto che si entra nel momento del mercato, si è conclusa la Serie A appunto, ma già si intravede qualcosa di quella che sarà la nuova Serie A.
E ieri è stata appunto l'ultima giornata di Serie A, come abbiamo detto, aspettiamo Atalanta-Fiorentina, però per 18 squadre su 20 è stata l'ultima giornata di Serie A. E ci sono stati tanti saluti. Il primo saluto è quello di Steven Zhang, avvenuto negli scorsi giorni, presidente dell'Inter, che ha lasciato a suo modo, insomma non è che ha lasciato, non è riuscito a ottemperare il debito che aveva con il fondo di investimento Oaktree, il debito che aveva preso qualche anno fa per appunto mandare avanti la gestione dell'Inter, non è riuscito a ridare indietro i soldi e quindi il fondo Oaktree si è presa l'Inter e nei prossimi giorni insomma spiegheranno come intenderanno insomma sviluppare i piani della squadra nerazzurra. Pioli ha salutato come allenatore del Milan, molto emozionante a fine partita, insomma tutti i giocatori l'hanno abbracciato, segno che comunque in 5 anni Pioli ha fatto tanto per la squadra di Milano. Allegri aveva già salutato, meglio l'avevano salutato qualche giornata fa dalla panchina della Juve. Calzona ha portato a termine il campionato del Napoli, ma ovviamente non sarà l'allenatore del prossimo anno. Thiago Motta a sua volta ha salutato il Bologna. Ranieri ha salutato il calcio in generale, oltre che Cagliari. Italiano adesso dovrà fare l'ultima partita con la Fiorentina, probabilmente anche lui non sarà l'allenatore della Fiorentina. Rimangono punti di domanda sulle panchine del Torino, del Monza, del Genoa e dell'Udinese. Insomma siamo tutti curiosi di cosa ci attenderà il futuro, soprattutto perché sarà una Serie A piena di novità, caro Max.
Sarebbe anche in A-League il Central Coast Mariners, che hanno un po' scritto la storia del calcio australiano.
Assolutamente, sono diventati il primo club di calcio professionistico maschile in Australia a completare uno storico triplete, con una vittoria per 3-1 sui Melbourne Victory nella finale delle League, oltre ad aver vinto l'Asian Cup ed oltre ad aver vinto insomma la stagione regolare.
E chissà quante altre cose potremo raccontarvi, ma questa musica e l'orologio ci dice che dobbiamo salutarvi. Grazie davvero per averci ascoltati fino a qui. Il programma di SBS in italiano torna puntuale domattina alle 8, ma per oggi è davvero tutto. Da parte di Massimiliano Gugore, di Paolo Gallo e di tutti noi, una buona giornata e a domani.
Buona giornata a tutti!
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.